Andiamo a Luca, capitolo secondo. Leggiamo, se c'è un lettore, vieni sempre tu, stasera fai da lettore. Capitolo 2, tutto il capitolo 2, no, il capitolo 2 fino al versetto 20, 2:1-20 in Luca.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse un censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, della casa di Nazareth e della Galilea, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama». Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, osservava tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro.
Anche qui i pastori e Maria sono l'esempio di come si deve essere davanti ai grandi prodigi di Dio. E così dobbiamo leggere questi testi, perché così gli evangelisti suggeriscono. Anzitutto, cioè il titolo dell'incontro, diciamo, il suggerimento del titolo, il censimento di Cesare Augusto e la mangiatoia, un accostamento che suggerisce facilmente l'idea dei due estremi o delle due situazioni, le due realtà ai poli opposti, completamente diversi. Da un lato il censimento di Cesare Augusto, il censimento è l'espressione del potere, tra l'altro l'espressione della soggezione di Israele, dei popoli sotto di lui, perché i censimenti venivano fatti per poter riscuotere le tasse, eh? I censimenti venivano fatti per poter riscuotere le tasse. Quindi era un segno di profonda soggezione, ecco, anche molto odiata. Cesare Augusto e il censimento, con segno del suo potere sull'Icumene, su tutto il mondo abitato, e la mangiatoia. Ma questo indubbiamente c'è, ci può essere. Ma la mangiatoia qui è richiamata nel titolo per un altro motivo, non per questo. Non solo per questo almeno, ma perché nel racconto di Luca costituisce un punto, un richiamo presente in tutte le parti del racconto, che è facilmente distinguibile in tre parti, in cui sono tutti d'accordo, corrispondentemente agli scenari che cambiano e agli attori che cambiano. C'è la prima parte, che è la premessa, la preparazione, i primi sette versetti, la seconda parte, che è la rivelazione, parte degli angeli, di quello che è compiuto, la spiegazione mediante una rivelazione, e la terza parte, dal versetto 15 in avanti, potremmo dire la conclusione. Naturalmente, con buon motivi, la parte centrale è quella che ha sempre attirato più l'attenzione, quello che dicono gli angeli, e poi la loro lode, gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra agli uomini che gli ama. Però dobbiamo anche aggiungere che l'ultima parte non è semplicemente in discesa, ma in un certo senso è il vertice. Perché è presentata come il compimento, la verifica di tutto quello che precede. Noi vediamo che in tutte queste parti c'è presente la mangiatoia, è presente al versetto 7, cioè nella descrizione di quello che fece Maria, lo avvolse in fascia e lo depose in una mangiatoia. È presente al versetto 12, questo è per voi il segno, troverete un bambino, nelle parole dell'angelo, troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Ed è presente al versetto 16. Andarono i pastori senza indugio, trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E potremmo quasi dire che è presente ancora una volta, indirettamente, nel versetto 20, l'ultimo. I pastori poi se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito dagli angeli e visto. Avevano visto un bambino avvolto in fasce che giaceva nella mangiatoia, secondo Luca, che non smette di ricordare che giaceva nella mangiatoia per tre volte. E lodavano Dio per tutto quello che avevano udito dagli angeli e visto, constatato. E qui c'è c'è la segreta regia di Dio. Gesù doveva nascere a Betlemme, non solo era figlio di Davide, ma doveva nascere nella città di Davide. Questo è quello che è sottolineato dal racconto prima e anche dalla parola degli angeli. Notate le insistenze, e attraverso queste insistenze dobbiamo cercare di capire l'intenzione di Luca. Dice che ci fu il censimento sotto e quindi Giuseppe, con la sua sposa che era incinta, fu costretto, che non sarebbe andata a Betlemme in quelle condizioni, oltretutto, della sua sposa. E questo mi pare evidente, è suggerito, è inevitabile, e fu costretto ad andare a rifarsi registrare nella città, nella sua città, Betlemme. Come qui viene ricordato, salì in Giudea alla città di Davide, deve ricordare ancora che è la città di Davide, Betlemme. Ma la cosa importante è che è la città di Davide. Questo viene ricordato anche dagli angeli. Disse loro ai pastori: non temete, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Messia, Signore. Quindi il censimento naturalmente il censimento, ecco, ha costretto per disposizione di Dio, casualmente, diciamo, è capitato in quel momento, ma non casualmente, secondo l'Evangelista, far sì che Gesù nascesse nella città di Davide. L'altra cosa importante che Luca nota ugualmente, che fu deposto in una mangiatoia, torniamo alla mangiatoia, ma fu deposto in una mangiatoia casualmente, perché non c'era posto nell'albergo. Lasciamo la traduzione, non c'era posto, ecco, anche la mangiatoia poteva andare bene per partorire, la stalla, posto forse riservato, caldo, però certo non era il posto riservato agli avventori, non c'era più posto per questo. Si stava bene anche nelle stalle quando ero piccolo io, però non è proprio il posto in cui si ospitano le persone. E fu deposto in una mangiatoia per questo motivo, semplice. È vero, noi giustamente questo, io credo che c'è nel testo, sottolineiamo la povertà radicale di tutto questo, tanti segni di questa povertà. Ma è un fatto che Luca lo suggerisce questo, ma è concentrato sulla mangiatoia per altri motivi. E aggiunge sempre questo fatto che è stato deposto nella mangiatoia. E anche questo, qui dicevo, avviene secondo una regia di Dio. Questa mangiatoia, appunto, abbiamo visto, torna addirittura 3 o 4 volte. Però, nelle parole al versetto 12 degli angeli, si dice che è il segno. Il segno di che cosa? La cosa più semplice a cui pensare, se noi leggiamo la Bibbia, è il segno di quello che è stato detto. Però, evidentemente, risulta molto difficile. Ma il segno di quello che è stato detto, nelle parole dell'angelo, questo per voi il segno di che cosa? Di ciò che ha detto prima. Prima cosa ha detto? Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è, bisogna tradurre così, il Messia, Kyrios, Signore, nome Kyrios. Questo per voi il segno. Il segno, intenderei, che è un segno che rivela, che conferma, che dà una prova che oggi per voi è nato nella città di Davide il Messia, Kyrios. Questa espressione nel testo, Messia, cioè Cristo, c'è scritto Cristo, ma io dico Messia perché sia chiaro che è un titolo. Messia, Kyrios, Signore, è singolare. Tant'è vero che nei codici, in diversi codici, hanno sentito una difficoltà, perché normalmente nella Bibbia c'è, ma c'è il Messia del Kyrios, del Signore. Il Messia del Signore. No? Il Messia del Signore, cioè che viene dal Signore, che lo rappresenta, eccetera. Non il Messia Kyrios, che è Signore. Invece i codici migliori hanno questo, e questo è il testo, senza dubbio. Quindi il segno deve essere il segno di per sé di questa rivelazione. Si dice che è nato nella città di Davide un Salvatore, ma si dice anche che questo Salvatore è il Messia, Kyrios. Il termine Kyrios è un termine di grande dignità. E abitualmente nelle scritture Kyrios è Dio. Dio è il Kyrios. Noi traduciamo il Signore. Adonai, il Kyrios. Qui faccio una parentesi. Non è detto che Kyrios sia necessariamente il tetragramma sacro. Kyrios vuol dire Signore. Poi si usa il termine Kyrios, Signore, anche per esprimere il nome innominabile, impronunciabile. Allora tutte le volte che lo si incontra si dice Kyrios, però Kyrios vuol dire Signore. È un termine divino in questo senso, cioè della dominio di Dio, del suo potere. Quindi la mangiatoia sembra dover essere un segno di questo. Non è una scoperta mia questa qui, lo sapete già. Ecco, però anche nelle Bibbie vedo che c'è, me ne sono accorto adesso, c'è un rinvio. È un vero e proprio segno che fa sì che i pastori sono pieni di gioia a quel punto e lodano Dio. E noterete che lodano Dio a quel punto, quando hanno udito e visto. E questa è una cosa che Luca ripete più volte, anche Maria farà così, lo vedremo. Anche lei va a vedere, pensate di vedere qui, un segno, perché anche lei fu dato un segno. E quando ebbe visto il segno, lodò Dio, il Magnificat, che anche noi canteremo. Lodò Dio, come fanno i pastori. Questo segno è un richiamo biblico, che è Isaia, l'inizio del libro di Isaia. La cosa più ovvia che ci possa essere per uno che legge le scritture, primi versetto del libro di Isaia, dopo il titolo. Isaia, capitolo primo, troviamo Isaia, abbiamo finito così. Per questo io nel titolo ho messo Cesare Augusto e la mangiatoia, perché Cesare Augusto è servito per la mangiatoia, non tanto per la differenza. Certo, Cesare Augusto stava in un bel palazzo, Gesù no, ma era importante la mangiatoia. Udite cieli, dice l'inizio, capito, versetto 2, dopo il titolo. Udite cieli, ascolta terra, perché il Signore dice: ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. È l'inizio di una contesa di Dio col suo popolo. Il bue conosce chi traduce il proprietario, e l'asino la greppia del padrone, Kyrios, padrone. Nel vero il greco si vede molto bene. Ma Israele non conosce, il mio popolo non comprende, non conosce me, non comprende me, che sono il Kyrios di Israele, sono soprattutto il padre di Israele. Ho allevato dei figli, ma non hanno capito che sono loro padre. Il bue e l'asino conoscono il loro padrone, Kyrios, e Israele non conosce il suo Kyrios. Luca dice invece no, Israele l'ha conosciuto. Perché? Perché i pastori che lo rappresentano sono andati e hanno visto il segno. E il segno qual è? È che colui, alla luce di questa parola di Isaia, colui che giace nella mangiatoia è il Kyrios. Il bue conosce il proprietario, l'asino conosce la greppia, cioè la mangiatoia, dice il testo, fatti, la mangiatoia, bisogna tradurre, del suo Kyrios. L'asino conosce la mangiatoia del Kyrios, del suo Kyrios, che nell'esempio è Dio. Mentre Israele non lo conosce. Andate, il segno è questo, che troverete il Messia che è Kyrios, la mangiatoia. La mangiatoia quindi è un suggerimento, ma sulla base della scrittura, è il segno che questo Salvatore, che è questo bambino, figlio di Davide, essendo Messia, perché è figlio di Davide, è nato nella città di Davide, è Kyrios. No, come Matteo dice, dal momento che Gesù è il Messia e anche l'Emmanuele, Luca, in altro modo, dice, dal momento che Gesù, il figlio di Davide, nato nella città di Davide, è il Salvatore Messia, è Kyrios. Tutto l'accento della rivelazione e il segno che conferma questo accento è la parola Kyrios, parola, un titolo divino. Cioè, in questo bambino Messia c'è il potere stesso di Dio, come Kyrios. È quello che poi, nell'inno per esempio di Paolo ai Filippesi, si dice che Dio gli ha dato dopo la risurrezione questo nome. Siccome Gesù ha obbedito fino in fondo, allora Dio gli ha regalato il nome più alto, non ce n'è un altro più alto possibile, il nome stesso, che è un titolo che diciamo adeguatamente si può dire di Dio solo, gli ha regalato il nome più alto di ogni nome, davanti al quale tutti si devono inginocchiare, Kyrios. Qui Luca lo suggerisce fin dall'inizio attraverso le parole dell'angelo. Vi è nato uno, il Messia, che è Kyrios, e di questo avete un segno. Andate a vedere. La cosa che dobbiamo raccogliere è la lode, quindi. La lode, l'esempio dei pastori, che dicevo all'inizio, e di Maria. Di fronte a questo c'è una rivelazione di tal genere. L'unica cosa adeguata è la lode, lodare e ringraziare Dio. Questo mi pare che vuole suggerire anche per noi, ecco, per il lettore, l'evangelista. Di fronte a questi eventi, e la fede, dicevamo là, qui Luca dice la lode. La lode e poi quello che fa Maria, perché anche qui c'è volutamente, e non è l'unica volta che lo fa Luca, Luca lo fa più volte, quindi mostra con questo di voler dare questo come esempio, quello che fa Maria. Maria custodisce questi eventi nel suo cuore, dice, e poi usa una parola che si traduce in diversi modi, qui confrontandole mi pare che dica, non mi ricordo come traduce. Maria, dunque il versetto 19, Maria da parte sua serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Però bisogna precisare cosa significa meditare nel suo cuore per Luca qui. Custodiva questi eventi, queste parole, quello che hanno detto i pastori, che gli angeli hanno detto. Sapendo che sono parole che rinchiudono qualche cosa che deve ancora avvenire, che va custodito e meditato, ma non è oggi totalmente comprensibile. È un presagio, richiede di essere custodito, di essere meditato e custodito, perché sono eventi che si compiranno, si dimostreranno dopo, in modo non si sa come. È una rivelazione che per natura sua ha bisogno di essere, diciamo, approfondita, interiorizzata, perché non la si può comprendere direttamente subito. Per essere compresa, fino in fondo, bisogna che si realizzi. Quindi è questa meditazione di cose incipienti, ma che hanno una loro, diciamo, una loro piena manifestazione soltanto in futuro. E anche questo è un grande esempio del rapporto che ci deve essere della fede rispetto ai grandi eventi di Dio e alle sue promesse. Ecco, non so. Se c'è qualcuno che dice una parola. Io vedo che stasera ho messo in silenzio tutti.
Io volevo chiedere se quest'ultima cosa che dicevi, del fatto che Maria custodisce questi eventi nel suo cuore, si può trovare un legame con quello che fa Zaccaria poco prima, quando gli viene annunciata la nascita di Giovanni Battista e viene reso muto da Dio? Non so. Quindi comunque anche lui deve custodire questa che sarebbe se no una profezia, perché comunque lui non poteva avere figli.
E tu l'hai detto, tu l'hai suggerito, io penso di sì. E forse si può anche aggiungere che lui ha fatto così e che anche il fatto che rimane muto non è solo una punizione. Molto più che una punizione è un segno. Un segno della verità delle promesse che l'angelo aveva fatto. Perché il mutismo di Zaccaria, avremo forse occasione di leggerlo, ma il mutismo di Zaccaria è fino a che non si compia quello che io ti ho detto, che si compirà a suo tempo. Fino a quel punto tu resterai muto. Per Zaccaria rimanere muto fino a quel punto è il segno che quello che l'angelo gli ha detto è vero. Quindi non è più che una punizione, è un segno, e potremmo, si può prendere questo non ci avevo pensato, questo fatto imposto, diciamo, dall'angelo come anche un simbolo, un esempio. Indubbiamente Zaccaria ha meditato queste cose nel silenzio, ha potuto esprimerle una volta che si sono compiute. Il motivo per cui bisogna meditare non è perché Dio non voglia dir tutto, sono troppo grandi, sono cose troppo grandi, e che l'uomo non potrebbe capire, deve custodirle un po' alla volta. Quindi vediamo che la vita della fede, oltre alla lode, è anche un custodire nel cuore le promesse del Signore senza pretendere, accettando cioè che noi non comprendiamo tutto subito. Possiamo terminare? Allora alla fine noi canteremmo, cioè sì, veramente nei testi che ho messo, forse è grave questo, non c'è né il Benedictus né il Magnificat. Io spero che alla fine quello che contengono questi due cantici sia una ripresa, ecco, ancora più approfondita di quello che abbiamo visto. Però in ogni caso noi li preghiamo perché sono proposti proprio alla preghiera. La Chiesa li ha raccolti per la preghiera, tutti i giorni li dice. E alla fine noi lo canteremmo adesso in Magnificat per fare un canto finale. In questo modo voi cantate con me, ecco, facciamo la parte in gregoriano, ecco, un tono gregoriano, io comincio, voi all'inizio non lo sapete, ma poi la terza strofa nella scheda che avete la facciamo insieme, mentre le sorelle qui fanno a più voci, in modo un po', ecco, un canto quindi è alternato con loro.
L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Spiegato la potenza del suo braccio. ha dispenso i superbi nei pensieri del loro cuore.
Buon avvento a tutti e arrivederci.